La rassegna stampa di Controradio.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Per oggi sabato 11 giugno 2022. Buongiorno da Stefano Fabbri per la lettura dei giornali di questa giornata. Sabato che di solito viene con più tranquillità dedicata all'informazione, diciamo, stampata, ciò che esce e che troviamo in edicola. Un giorno particolare, perché ovviamente è un giorno che è quello successivo alla grande botta, non so come definirla altrimenti, dal punto di vista dell'economia, soprattutto nelle borse, e il giorno prima invece di una scadenza della quale i giornali però non si occupano molto, cioè quella elettorale che riguarda diverse città in Italia e in Toscana, riguarda almeno tre città abbastanza importanti, che sono Lucca, Pistoia e Carrara, ma anche altri centri più piccoli, nei quali si voterà domani per eleggere il nuovo sindaco, e anche che contemporaneamente per votare per il referendum sulla giustizia, le cui firme sono state raccolte soprattutto dalla Lega e dal Partito Radicale. Ma di questo argomento bisogna andare, come si dice, nel secondo sfoglio, cioè nella seconda pagina di quasi tutti i quotidiani, pochissimi, salvo un'eccezione che poi vi dirò, anzi non vi tengo neanche troppo sulla corda, che è Repubblica, mette tutta la vicenda un po' in prima pagina, ma per un motivo, ecco, questo sì che lo vedremo con più tranquillità dopo. Ma l'economia soprattutto, l'economia, perché una volta tanto questo tema non è che sia trattato a livelli semplicemente stellari, ma ha una forte influenza sul nostro portafoglio, sulla vita di ogni giorno. Che cosa è successo? Le notizie tanto le sapete, ma ve le ricordo per chi fosse stato distratto, e cioè la BCE, nella persona di chi la guida, cioè di Christine Lagarde, ha annunciato ciò che era un po' nell'aria, e cioè che a luglio ci sarà un rincaro dei tassi dello 0,25%, mentre un altro rincaro dei tassi è previsto per settembre e dovrebbe essere addirittura dello 0,50%, quindi un aumento abbastanza importante del costo del denaro dopo una decina d'anni circa, per cui i tassi erano, per ora almeno per qualche settimana, restano a zero, cioè il denaro sostanzialmente non costa niente. Non solo, ma la BCE ha anche così annunciato, questo anche più o meno si sapeva, la fine definitiva, insomma, del quantitative easing, cioè dell'acquisto da parte della BCE di titoli dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, e quindi che consentiva in qualche modo di sostenere anche in maniera abbastanza diretta l'economia. Era la famosa scelta fatta da Mario Draghi quando era appunto al posto di Christine Lagarde, che ormai tutti conoscono, fu motivata con whatever it takes, cioè tutto quello che serve per sostenere l'economia, ed è stato un passaggio che è stato importante soprattutto anche non solo, ma soprattutto negli ultimi due anni segnati dalla pandemia, durante i quali ci sono stati anche altri strumenti economico-finanziari per cercare di mitigare gli effetti sull'economia reale di quello che stava accadendo. Ovviamente il riflesso di questi annunci è stato un riflesso immediato, e dove si riflette sicuramente sulle borse. Il Corriere della Sera titola: il giorno nero dei mercati, Milano cede il 5,1%, la peggiore è quella che è andata peggio di tutti in Europa come borsa, e poi c'è questo bruciati 39 miliardi. Tutte le volte leggo bruciati 39 miliardi mi immagino qualcuno che dà fuoco a mazzette di denaro, perché insomma non è esattamente così, cioè è un calcolo un po' particolare, non è che proprio si sia perso 39 miliardi, le borse, come si dice, vanno su e vanno giù, per cui dipende. Però nella giornata di ieri è un conto, diciamo così, molto figurato, ecco, di ciò che è accaduto, però dà bene l'idea di quanto sia stato il peso di questa operazione. Negli Stati Uniti l'inflazione è mai stata così alta dal 1981, quindi si tratta insomma di un passo più che quarantennale. Vi segnalo la vignetta di Giannelli, che è veramente carina, e purtroppo cioè, c'è poco da ridere per tutti e due i temi che tocca, cioè sia la guerra sia questa questione dell'economia, ma un sorriso ve lo strappa. Si vede un aereo che sorvola dei grattacieli che sono in realtà fatti con i listini di borsa, e c'è scritto: Lagarde avverte non più acquisto di titoli di Stato come ai tempi di Mario Draghi, e il titolo della vignetta dice: bombe su Mariupol, nel senso che in questo caso non è la città Mariupol ucraina, ma è Mariupol nel senso della città di Mario, cioè di Mario, di Mario Draghi. E gli sviluppi di queste operazioni sono sempre sul Corriere della Sera, soprattutto a pagina 2 e a pagina 3, dove più o meno le notizie sono ovviamente le stesse, sono quelle che vi dicevo, salvo dei focus su come sono andate le borse, eccetera, eccetera, e sullo spread che è volato a 234 punti, cioè il differenziale tra. Il valore dei punti italiani e quelli tedeschi, almeno misurati in questo modo. Però c'è un pezzo abbastanza interessante che veramente sull'economia reale, ed è un pezzo di Gino Pagliuca che dice: per il mutuo la rata più alta di 105 euro. Eh sì, perché uno dei riflessi che ci sarà sicuramente sul costo del denaro aumentato sarà quello dei mutui, soprattutto i mutui immobiliari, cioè per cercare casa. E fa un esempio Pagliuca, cioè dice: se uno ha preso un prestito o prenderà, se ha preso e l'ha preso a tasso fisso, ancora diciamo che sta tranquillo, ma nel caso di un prestito di 140.000 euro a 30 anni, quindi una cifra che è una signora cifra, anche se non è diciamo tra le maggiori che vengono di solito sottoposte a mutuo, ma insomma 140.000 euro a 30 anni per ora, che aveva un tasso fisso di questo genere, pagava più o meno 467 euro al mese di rata di mutuo. Ecco, in questo caso con l'operazione di rincaro del costo del denaro, questa rata costerà 105 euro in più, quindi si va a 570 euro al mese. È un bel aumento. E dice: l'aspetto più importante, scrive Pagliuca, per chi cerca casa e per il mercato residenziale è proprio questo: negli ultimi anni le vendite sono state sospinte dalla possibilità di ottenere finanziamenti a tasso fisso a condizioni eccezionalmente favorevoli, tant'è vero che 9 prestiti ipotecari su 10 venivano erogati con rate fisse, cioè il tasso che rimane sempre lo stesso. Ora invece il rischio è che magari chi invece sceglie o sceglierà tassi variabili possa trovarsi in una situazione un po' diversa, ma anche chi sceglie un tasso fisso dovrà fare i conti con un tasso che non è di poco più dell'1%, ma si avvicina pericolosamente al 3%, sempre molto meno rispetto a 35 anni fa, quando i tassi erano vicini all'usura, cioè era qualche cosa attorno al 15%, però insomma sempre molto molto di più, tre volte tanto quanto veniva pagato il denaro fino a qualche mese fa. La Stampa dà una lettura anche qui che è un po', prima parlavo del bruciare il denaro in borsa, è qui lo stesso, il venerdì nero, guarda caso succede sempre di venerdì, poi insomma se le borse crollano di martedì è il martedì nero, ma insomma in questo caso c'è proprio venuto bene, ma è mancato che non fosse venerdì 17, ma poi per il resto c'era tutto, cioè il venerdì nero, borsa e spread venerdì nero, titola La Stampa. Tra l'altro su questi aspetti il giornale torinese dedica due pagine anche in questo caso, con un parere di Lorenzo Binismaghi, il banchiere toscano, che fa anche un po' di autocritica, o meglio non critica ciò che è stato fatto negli ultimi 10 anni con il costo del denaro così basso, ma dice tutto sommato è un decennio perso per come è stato utilizzato questo denaro. Il mio timore, dice Binismaghi in un'intervista a Fabrizio Goria, che questo decennio di tassi bassi non abbia creato gli incentivi giusti nel paese per risanare le finanze pubbliche, per investire in infrastrutture, in capitale umano e per ammodernarlo. I benefici dei tassi bassi sono andati a finanziare bonus distribuiti in larga scala, spesso per guadagnare consensi. Un decennio perso. Beh, insomma, è anche ipotizzabile che sia così, ma d'altra parte le previsioni, o meglio, i giudizi successivi ex post sono sempre relativamente facili, insomma, da dare. C'è una cosa interessante che poi rasenta la questione di carattere politico, che però volevo segnalarvi perché poi la risolveremo anche su altri giornali, e cioè l'arrabbiatura di Salvini nei confronti delle decisioni della BCE. Perché? Perché questo ha rinfocolato molto, diciamo, la visione no Europe della Lega, praticamente Salvini teme che questa operazione possa essere utilizzata come argomento per imporre anche dopo le elezioni del 2023 un altro governo di unità nazionale. Così scrive Francesco Livo sulla Stampa. Matteo Salvini rispolvera il repertorio più duro contro l'Europa, denunciando niente di meno che un attacco all'Italia portato avanti dalla BCE e dalla Commissione del Parlamento Europeo, colpevole a diverso titolo di danneggiare il nostro paese per la decisione di giovedì sui tassi e titoli di Stato. Praticamente dice ci vogliono come la Grecia, ricordando quello che era accaduto qualche anno fa con la crisi greca. La situazione è un po' diversa, ma è vero peraltro che forse nel mirino delle indicazioni della BCE ci sono forse i paesi che hanno più utilizzato questo denaro a basso costo, e in particolar modo l'Italia e la Spagna. Il manifesto fa un titolo, ecco, veramente in questo caso abbastanza creativo, amaramente, poi capite perché dico amaramente creativo. C'è una foto di Christine Lagarde e il titolo è Tassi amari. Un modo, diciamo, traslitterato di indicare ciò che ci aspetta, non soltanto i tassi, ma anche qualche cosa di analogamente amaro, che di solito ce lo diciamo tra di noi, non per radio, ma da tutta la prospettiva di questa stretta monetaria della BCE, dice che pure era attesa, ma la reazione dei mercati, scrive il manifesto, rivela paura. Sotto osservazione resta la velocità di salita dello spread, arrivato ieri a 225 punti, mentre la destra soffia sul fuoco e il ministro Franco balbetta, mentre quello tedesco parla di grave minaccia dell'inflazione. E Piazza Affari, conclude il manifesto, perde il 5,17%, come dicevamo prima. L'Avvenire è più cauto, c'è una titolazione meno brillante in questo caso del manifesto. Brusca scossa BCE, dopo l'annuncio del rialzo dei tassi si impenna lo spread e cadono le borse, il governo rifà i conti sul deficit, servono 3 miliardi in più. Mentre il centrodestra, riferisce l'Avvenire, come abbiamo visto anche da altri quotidiani, giudica questa mossa una mossa anti-Italia. Libero è quello che dà un segnale forse più forte. Borse a picco, schizza lo spread, il titolo scritto in rosso, giusto appunto, è allarme rosso, le previsioni erano sballate, è il disastro dei grandi banchieri, ed è diciamo un giudizio molto netto e molto secco quello che viene dato in questo caso dal Libero. Ultimi titoli che vi leggo a questo proposito, poi ci fermiamo per magari un attimo, è quello della Nazione, che non solo parla di venerdì nero, come abbiamo visto fanno anche altri quotidiani, ma dice sono anche finiti i soldi per il super bonus, quello famoso del 110%, e questo, diciamo, insomma, chiede, è elemento, diciamo così, maggiormente di affanno e di preoccupazione di quella che si preannuncia un po' come la tempesta perfetta dal punto di vista economico. E la Nazione poi pubblica un'intervista a Carlo Cottarelli, l'economista, che più volte, diciamo così, è stato sull'orlo di varcare il portone di Palazzo Chigi come possibile primo ministro, come possibile presidente del Consiglio. Cosa dice Cottarelli? Dice: ora bisogna fermare l'inflazione e gli aiuti statali vadano soltanto ai più deboli. L'inflazione si sta espandendo, l'unica cosa che si può fare è aumentare i tassi di interesse, dice Cottarelli rispondendo ad una domanda di Antonio Troise. È vero che sempre in questa maniera c'è il rischio di recessione, ma per ora l'economia regge. Questo per ora secondo me andrebbe sottolineato, perché si basa su una serie di indicatori che fanno i conti sicuramente sulla ripresa economica e soprattutto sulla produzione industriale, basati sul rapporto con lo scorso anno, quando la situazione era sicuramente più difficile per gli effetti della pandemia. Questa però è una notazione mia, non la sta dicendo Cottarelli. La produzione industriale dopo l'incertezza di gennaio, infatti, dice Cottarelli, è tornata a marciare e ad aprile c'è stata una bella ripresa. L'economia è vitale, dipende sempre qual è il termine di paragone di questa vitalità. Ne approfitto perché ancora mi sembra che non siamo arrivati ai 20 minuti che ci segnano la pausa, per qualche minuto, perché tutta questa vicenda dell'economia si lega fortemente alle questioni di carattere politico. Il Corriere, che riprendiamo ancora in mano, ha un interessante contributo di Letta, del segretario del PD, che è un po', devo dire sinceramente, per gli addetti ai lavori, e cioè su che cosa si concentra Letta, sul fatto che servirà una convergenza anche da parte di Forza Italia sul sistema proporzionale in vista nel 2023, e quindi con un sistema che non tenga particolarmente conto delle alleanze che possono, o delle federazioni che si possono creare in occasione delle elezioni, ma che sia invece un modo omogeneo per affrontare le elezioni. La Stampa invece, e ancora anche in questo caso c'è Letta, che viene, in questo caso non è una, anzi anche questa non era un'intervista, era un pezzo, ma invece in questo caso sulla Stampa Letta dà proprio un contributo, nel senso un contributo firmato da lui, e insiste molto sulla necessità di adeguarsi alle norme europee, cioè che il Parlamento europeo faccia alla svelta e i parlamenti nazionali facciano alla svelta ad adeguarsi per quanto riguarda tutta la questione di carattere ambientale. Non c'è più tempo, se non si percepisce questo, non si capisce il voto del Parlamento europeo sullo stop alle auto inquinanti nel 2035. L'unica via di scampo contro un drammatico aumento delle temperature è fare scelte certo praticabili ma ambiziose, persino di rottura. E se la prende con Salvini, perché dice tutto sommato, cioè, Salvini taccia di ideologismo la posizione del PD, io ne rivendico coerenza e solidità. E poi quello che Salvini non vede, scrive ancora Letta, è che oggi la difesa dell'ambiente è un interesse nazionale. Ovviamente tutta questa polemica e dibattito sulla linea verde europea è un dato abbastanza interessante, ma fa i conti con una crisi economica che probabilmente potrebbe costringere a rivedere al ribasso queste scelte, come già è accaduto per quanto riguardava gli effetti della guerra. Vi ricordate, si parlava di riaprire le centrali a carbone, quindi non è che secondo me ci sarà una strada tutta in discesa su questi temi. Va bene, ci fermiamo per un attimo e poi riprendiamo la nostra lettura dei giornali. Parleremo di referendum e di elezioni, ma non solo, perché c'è sempre la guerra che è scesa, come si dice in gergo, molto nella gerarchia delle notizie, ma che ci riserva sempre purtroppo qualche sorpresa.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Eccoci qua. A questo punto qualcuno potrebbe dirmi: ma ti sei dimenticato di Repubblica, non l'hai presa in edicola, eccetera. No, non me ne ero affatto dimenticato, solo che, come avevo detto, è il giornale che ha forse l'apertura un po' diversa dagli altri. Non tanto di economia si parla, quanto invece si parla di elezioni e di referendum. In che chiave si parla di elezioni, cioè delle amministrative per le quali si voterà domani e lunedì mattina? in una chiave molto particolare, e cioè il titolo di Repubblica è "Per chi vota la mafia". Chiusa la campagna elettorale per 978 comuni, lo spettro astensionismo e i timori degli USA. A Palermo, manette al candidato di Fratelli d'Italia legato ai boss. Nelle liste in tutta Italia ci sono ben 18 impresentabili, e le prime, la pagina 2 e la pagina 3 sono proprio dedicate a queste vicende, cioè quella degli arresti a Palermo al candidato di Fratelli d'Italia, che era stato ripreso da un video mentre chiede i voti ai boss, che fa seguito a un altro intervento della magistratura nei confronti di un altro candidato di Forza Italia, invece, che stava accordandosi per come voto di scambio. E ci sono anche altri pezzi, diciamo, a corredo di questa cronaca, e poi appunto c'è anche un focus sul fatto che l'astensione è il primo nemico per queste elezioni amministrative, e i leader sono in campo per evitarlo. Però c'è una cosa singolare, perché Repubblica è anche l'unico giornale che oggi mette in prima pagina non soltanto in maniera molto evidente l'altro voto che c'è domani, e cioè quello dei referendum sulla giustizia, ma lo fa, diciamo così, comportandosi tra virgolette un po' da partito, e cioè dà anche l'indicazione di voto. E il titolo del pezzo di Francesco Bei, che oggi è pubblicato in prima pagina, è "Perché bocciamo i 5 referendum". E c'è proprio, e si chiama questo pezzo "Perché diciamo no", è un editoriale nel quale dice: beh, riteniamo che alla vigilia del voto informare i nostri elettori come la pensiamo. Evidentemente c'è, come dire, la Repubblica c'è un pensiero molto condiviso, ecco, o forse è il pensiero del direttore, non saprei, ecco, trovo qualche difficoltà a immaginare che tutti i giornalisti di Repubblica la pensino nello stesso modo. Però comunque la linea, come si dice, del giornale è quella di dire di no, e cioè, come scrive Bei, dice: riteniamo che su tutti e 5 quei titoli sia opportuno votare no oppure non recarsi al voto, cioè quindi sì, è un pronunciamento a favore dell'astensione, o meglio dell'astensione dal voto, per non consentire il raggiungimento del quorum, e entrambe sono scelte legittime. Votando sì, e qui soprattutto gran parte di questo pezzo è dedicato al referendum che abrogherebbe una buona parte della legge Severino, quella che impedisce di farsi eleggere a coloro i quali non solo sono condannati in via definitiva, ma anche semplicemente in primo grado, si butterebbe, scrive Bei, votando sì, l'acqua sporca, si butterebbe via anche il bambino insieme ad essa, finirebbe nel cestino anche la decadenza e l'incandidabilità di quei parlamentari condannati con sentenza definitiva. Questo invece rimarrebbe, perché il quesito riguarda soltanto l'abrogazione della parte della legge Severino che impedisce la candidatura a chi è stato condannato in primo grado. E appunto si butterebbe via invece anche la possibilità di evitare che ci fossero condannati in Parlamento. Gli altri quesiti se ne parla poco, e dice: tra l'altro basterebbe dire che molti insistono, scrive Bei, su materie già oggetto della riforma Cartabia in calendario in Senato il 15 giugno, quindi tra poco, dopo aver ricevuto il via libera dalla Camera. Conviene lasciar lavorare il Parlamento, scrive Bei. Peccato che purtroppo, e questo sarebbe anche giusto, purtroppo il Parlamento non è che ci lavori molto né su questi temi né su altri che sono stati oggetto di richieste referendarie poi non ammesse, e che trovano drammaticamente proprio in questi giorni la loro attualità. Di questo ne parleremo casomai tra pochi istanti, soprattutto per quanto riguarda i temi del fine vita. E questo appunto era Repubblica, perché dava veramente molto spazio a questo aspetto. La Stampa, che riprendiamo ancora, ha un pezzo di Sorgi, di Marcello Sorgi, che del quotidiano torinese è stato direttore, oggi editorialista, dice: i padri di famiglia tra urne e speranza. Le urne si aprono su uno scenario che non è più l'emergenza Covid, scrive Sorgi, non del tutto scomparsa ma colpevolmente dimenticata, e purtroppo nel piano dell'emergenza guerra, con un autunno che almeno in economia sembra anticipare l'inverno più freddo che ci si poteva aspettare, cioè le perplessità e i timori di chi si avvicina al voto ovviamente sono in questa direzione. Libero scrive una cosa interessante, perché dice: voto in vista e arriva la polpetta anti Salvini, che apre questo tipo di apertura. Che cosa è successo? È successo che praticamente, secondo il giornale La Verità, poi ripreso oggi anche da altri quotidiani, il consulente di Salvini, che, di cui abbiamo sentito parlare perché era la persona che avrebbe dovuto assisterlo nella decisione se andare o meno in Russia ad incontrare Putin, poi la scelta si è volta, diciamo così, per il no, questo signor Capuano praticamente avrebbe avuto un prestito dal figlio di un oligarca molto vicino a Putin con lo scopo di finanziare il volo di Salvini, e questo, diciamo, viene definita dal Libero una polpetta anti Salvini, perché insomma non sarebbe ancora provato niente. Ma soprattutto è il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che interviene sulla vicenda referendaria, non sulle elezioni amministrative. Il titolo è abbastanza, è un sillogismo straordinario, perché dice: se il PD spinge il no, significa che serve il sì. Certo, scrive Sallusti, la sinistra ha i suoi buoni motivi se è al governo di questo paese da 11 anni senza nel frattempo avere mai vinto neppure un'elezione, e avendo subito un paio di scissioni lo si deve in gran parte alla complice azione giudiziaria messa in atto contro i suoi avversari politici, cosa che è puntualmente accaduta anche ieri, vigilia di elezioni amministrative, con una fuga di notizie pilotata del solito sistema, cioè quello a cui si riferiva il pezzo precedente, quello, diciamo, sulla polpetta anti Salvini, per danneggiare la Lega e Matteo Salvini. E comunque quella spinta di Libero al voto positivo a tutti i quesiti referendari. Vi segnalo una cosa che in qualche modo riguarda anche noi toscani abbastanza da vicino, in prima pagina sul Libero, che è la vicenda di Livorno, dove è stata negata l'intitolazione di una strada a Oriana Fallaci. È un intervento di Vittorio Feltri che dice: che pena la sinistra che non capisce la Fallaci. Vi dicevo prima dell'attualità che incredibilmente sta acquisendo un tema che è quello del fine vita, che avrebbe dovuto essere uno dei temi sottoposti al referendum, e che poi invece la Corte Costituzionale non ha accettato, così come quello sulla coltivazione della cannabis. C'è un caso che è veramente, anzi due casi che sono drammatici. Il Corriere della Sera dedica ad uno di questi gli occhielli, diciamo, i richiami di prima pagina sotto il titolo, ed è quello della morte di Antonio La Forgia, l'ex deputato del PD, ex presidente della regione Emilia Romagna, morto a 77 anni, e che aveva cercato anche lui di trovare una soluzione che gli consentisse, diciamo così, di uscire dalla sua situazione irreversibile di dolore, ma che non ha potuto ovviamente utilizzare, proprio perché mancano una serie di normative in Italia che lo consentano. La Stampa, devo dire che invece è proprio il giornale che dedica a questa vicenda proprio una pagina intera, e la dedica sia per quanto riguarda La Forgia, che ha scelto la sedazione profonda perché era l'unica cosa che poteva fare. La moglie dice è stato costretto a una tortura inutile, l'eutanasia negata, ma ha avuto il nostro sostegno. E l'altro caso, che è veramente, veramente incredibile, delle volte i ricorsi e le casualità, chiamiamole così, politico-storiche sono straordinarie, perché che questi fatti vengano alla luce proprio nel momento in cui si celebra un referendum negato, è veramente uno scherzo del destino, forse no, non lo so. Ed è la vicenda invece di Mario, questo è il nome, diciamo, convenzionale che è stato dato a un tetraplegico, un giovane tetraplegico marchigiano, che ha condotto una battaglia durissima per avere la via libera al suicidio assistito, un signore di 44 anni che è paralizzato da ben 12 anni. Cosa è successo? Che alla fine, diciamo, che l'ha spuntata anche la ASL delle Marche, ha ottemperato, diciamo, a ciò che avrebbe dovuto fare, ma proprio per il vuoto legislativo c'è qualcosa veramente di grottesco in tutto questo. Per morire dovrà pagare 5.000 euro, e tra l'altro bisogna che li paghi in anticipo, perché ovviamente non è che uno si può fidare che questi soldi arrivino dopo il decesso avvenuto. E c'è un appello, che è l'appello della vedova, sottosegretario agli esteri, che fa un appello a Speranza, al ministro della sanità, che dice: non gli faccia pagare i 5.000 euro per morire. A proposito di questioni di diritti, eccetera, vi segnalo, a parte il Pride di oggi a Roma, dove Repubblica ci sarà, e ci sarà il quotidiano, lo annuncia proprio in un fondo Maurizio Molinari, il direttore, in piazza per difendere i diritti civili e le nostre libertà, c'è qualche cosa che invece riguarda altre libertà e diritti negati, come quelli di cui abbiamo parlato pochi istanti fa riguardo alla fine vita, e questo è veramente clamoroso. E cioè, lo riporta proprio La Stampa, perché è accaduto in Piemonte, vicino a Torino, a Bigone e a Torre Pellice, due comuni piemontesi, che c'è un bando per dei ruoli che sono quelli di commissario dei vigili urbani dei due comuni, quindi un ruolo direttivo. Tra le richieste, le caratteristiche che sono state richieste nel bando, per quanto riguarda le partecipanti donne, si richiede un test di gravidanza negativo, cioè chi vuole partecipare a questo concorso deve dichiarare di non essere in attesa di un figlio. Poi non so se era previsto, non credo che dovesse dichiarare di non volerne o doverne fare altri nel corso della sua vita, ma è un caso che veramente ha scosso e messo a rumore per ora il Piemonte, ma in questo caso credo che sarà poi oggetto di anche altre polemiche ci saranno sicuramente, anzi in maniera più che legittima. Dunque abbiamo ancora un po' di cose da vedere insieme, soprattutto. Per ora non abbiamo parlato di guerra, l'abbiamo accennata all'inizio di questa nostra lettura dei giornali, ma non ne abbiamo parlato. Vedremo che ci sono dei focus abbastanza interessanti su alcune cose. Io direi che forse si potrebbe provare a anticipare di qualche istante il nostro stacco, e poi concludiamo così poi la rassegna stampa e ci facciamo una bella corsa fino alle 10.
La rassegna stampa di Controradio.
Eccoci qua ancora per la nostra rassegna stampa. Prima di passare alla guerra, però, mi ero dimenticato di segnalarvi una cosa, perché è un tema di cui se ne è parlato anche a questi microfoni, e comunque che ha tenuto banco nelle discussioni anche dei giorni precedenti. Che cos'è? L'invito che Liliana Segre, la senatrice a vita scampata all'Olocausto, ha fatto a Chiara Ferragni di accompagnare accompagnarla alla visita del Museo della Memoria della Shoah, al Memoriale della Shoah di Milano. E la cosa ha fatto muovere più di un sopracciglio a molte persone, dicendo: beh, ma insomma, per una cosa così seria come è stata la Shoah, si va a pescare proprio Chiara Ferragni. E c'è un'intervista su Repubblica a Liliana Segre, che ha incontrato Chiara Ferragni prima di questa visita, la cui data ancora non è stata fissata, o probabilmente non si vuole ancora far sapere quando ci sarà, perché poi, diciamo, la destinazione della sua pubblicità sarà più ex post, cioè che non mentre si svolge. Immaginabile, quindi ci sarà un video o che altro, però la Segre spiega: ho scelto Ferragni perché parla ai giovani, ci aiuterà a tenere viva la memoria della Shoah. Chiara, dice la senatrice Zita Dazzi, che l'ha intervistata, serve alla causa. Io sono anziana, quando la mia voce non ci sarà più dovranno essere i ragazzi a ricordare. Infatti dà una spiegazione rispondendo poi ad una domanda che in qualche modo ci riguarda anche abbastanza da vicino, e riguarda Firenze, poi capirete perché. Dice la Segre: a me preme che siano i giovani a far vivere la memoria di quello che è stato, la condanna per milioni di persone che avevano la sola colpa di essere nati. E Chiara parla con i giovani. Ho saputo che la stavano già cercando dopo che era andata agli Uffizi di Firenze, cosa che aveva portato un notevole aumento delle visite da parte dei ragazzi. Quando lei vorrà fare questa esperienza con me al Memoriale, lo conosceranno tante persone che oggi lo ignorano, come turisti o passeggeri della stazione. Infatti il Memoriale al binario 21 della stazione di centrale di Milano, da dove partivano i treni verso Auschwitz. Gli studenti, continua la Segre, arrivano perché li portano i professori in gita scolastica. A me piacerebbe che venissero spontaneamente. Chiara Ferragni serve alla causa. Capite, io sono anziana, ripete, quando la mia voce non ci sarà più dovranno essere i ragazzi a ricordare e tramandare. Ed era appunto doveroso segnalarvi questa intervista proprio per i motivi che dicevamo prima, cioè che spesso ne abbiamo parlato. La guerra, a che punto è la guerra? Un punto complicato, semmai ci sono dei punti non complicati in una guerra, ma l'attenzione di quasi tutti i giornali si sofferma non tanto sui campi di battaglia quanto su quello che sta accadendo a Donetsk, cioè nella capitale, tra virgolette, di una delle repubbliche autoproclamatesi indipendenti in Ucraina. Tengo presente che si tratta di territori che sono molto ridotti, insomma, più o meno la sensazione siano non più grandi dell'Umbria o delle Marche, ecco, al massimo, dove però tre soldati di Kiev, che sono però stranieri, due sono inglesi e uno è marocchino, sono stati giudicati e condannati alla pena capitale come se fossero mercenari. E c'è una forte reazione, soprattutto da parte inglese: un crimine la pena capitale per i tre soldati. Ed è questo il titolo, tra virgolette, ma che viene attribuito a una delle frasi dette da Boris Johnson del Corriere della Sera, che dà diverse pagine, un paio di pagine almeno, a questa vicenda, con i ritratti dei tre militari, che peraltro, a parte questo giovanissimo marocchino che già era studente a Kiev, eccetera, ma anche gli altri due avevano un rapporto, in particolar modo uno aveva già un rapporto consolidato in Ucraina, viveva in Ucraina ed era avrebbe dovuto sposarsi con la sua fidanzata, e lo stesso c'è un altro che praticamente era già stato a combattere in Kurdistan dopo era stato colpito dalle violenze dell'ISIS, colpito dal punto di vista di ciò che stava accadendo, e non che fosse stato lui direttamente in qualche modo oggetto di quelle violenze, ma Sostanzialmente si tratta effettivamente di tre persone che vivevano lì da tempo, al di là delle loro origini geografiche. Londra contro le condanne è una brutalità di regime, scrive il titolo, diciamo, questo pezzo di Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, che titola le due pagine il processo farsa. E la stessa cosa, gli stessi tipi di argomentazioni le troviamo anche sulla stampa. La condanna a morte, e questo è molto interessante, è un pezzo di Giuseppe Agliastro che dice: la condanna a morte di Lavrov. Ora, Lavrov è il come sapete è il ministro degli esteri russo, cioè nel titolo sembra che sia Lavrov che ha decretato la condanna a morte. Perché? Perché la spiegazione è nella seconda riga del titolo: sui prigionieri decide Donetsk, e cioè sostanzialmente il membro del governo russo domanda, nel senso, ma che succede di questi tre che sono stati condannati a morte? Ha detto: beh, a noi non è che ce ne frega più di tanto, perché c'è l'autonomia di Donetsk a decidere ciò che va fatto, che è un passaggio anche molto delicato e molto forse pericoloso per la stessa Russia, perché se la Russia, diciamo così, non ha voce in capitolo a ciò che accade a Donetsk, non è improbabile che magari un paese come l'Inghilterra, che ha due suoi ex o attuali cittadini, magari hanno una doppia cittadinanza, e sono condannati a morte, trovi il modo di iniziative autonome e magari non soltanto diplomatiche per rendere la libertà a queste persone, dicendo: amico mio, rivolgendosi a Lavrov, se tu non c'entri, di che cosa ti impicci se noi lo facciamo? Quindi è un po' complicata come quadro e come situazione. La stampa peraltro riporta un'intervista su tutt'altro tema, che è quella a Roman Kostenko, che è praticamente il capo delle forze speciali ucraine. La foto nella quale si fa ritrarre è un po', diciamo così, elegiaca. Si vede lui seduto alla sua scrivania, pistola sul tavolo, in braccia un lanciamissile Javelin, che è un po' il simbolo della resistenza anticarro, diciamo, ucraina, e stringe il pugno, diciamo, facendo vedere, diciamo, il senso della forza. Ma che dice la cosa anche interessante, al di là, diciamo, dell'immagine che lo ritrae, e cioè, secondo lui, fino a dove vuole spingersi Putin? Dice: ha cambiato strategia? Domanda che gli viene fatta da Letizia Tortello, che è l'inviata della stampa a Kiev. Dice: ma io penso che lui possa prendere solo quello che noi e tutta l'Unione Europea gli concederemo, risponde Kostenko. Ora l'esercito russo è concentrato in Donbass e nel sud. Putin vuole prendere senz'altro le regioni di Lugansk e Donetsk, ma vuole andare più avanti, Odessa, il Mar Nero, fino alla Transnistria. E poi, non è una novità questa risposta, però lui la ribadisce, soprattutto dice: ma quanto potete resistere perdendo ogni giorno 200 uomini? Lui dice: una notizia molto dolorosa da dare, ma prima potevo dire che i russi erano l'esercito più forte del mondo, ora sono quello più equipaggiato. Prima della guerra, per ogni 1000 carri armati nostri, loro ne avevano 20.000. Solo unendo le forze europee e occidentali possiamo fermarli definitivamente. Non dobbiamo chiederci se l'Ucraina può resistere, dobbiamo ottenere le condizioni adeguate per resistere. L'Europa ci dia sostegno per diminuire le perdite. E a proposito di Europa, c'è qualche novità, secondo me, che riguarda l'atteggiamento europeo. Cerco di trovarvelo, spero che sia qui, eccolo qua, su Repubblica. Infatti, le pagine che riguardano la guerra, dove c'è appunto un appello da Kiev, che è un po' quello di Kostenko che abbiamo appena finito di leggere: aiuto, stiamo perdendo, e quindi l'appello rivolto all'Occidente a fornire ancora più armi e sostegno. Ma soprattutto c'è un'analisi di Ernest Ginori, corrispondente da Parigi di Repubblica, che che dice: la nuova linea di Macron, l'Ucraina deve vincere. Perché la nuova linea di Macron? Macron, ricorderete, era stato uno, diciamo, considerato una colomba, cioè un leader europeo che aveva intrapreso una strada insieme alla Germania, ma non solo, che era quella di cercare una strada che, diciamo, non umiliasse la Russia, e cioè trovasse una soluzione relativamente equa, per quello che equa può essere una soluzione dopo una guerra, ma che evitasse, diciamo così, un confronto a tutto campo dal punto di vista militare, con, per vedere poi chi resta in piedi, e aveva aperto questa linea. Invece adesso avrebbe cambiato, corretto, diciamo, la propria linea politica, dopo aver ripetuto più volte la necessità di non umiliare la Russia, scrive appunto Anaïs Ginori. Emmanuel Macron cambia tono. Ora il leader francese auspica una chiara e netta vittoria dell'Ucraina. Vogliamo che venga ripristinata l'integrità territoriale, dicono all'Eliseo, e immaginare una vittoria della Russia sarebbe una destabilizzazione molto grave per l'ordine internazionale. Ci sono degli elementi dei quali dobbiamo anche tenere conto per capire come si contestualizza questa nuova, diciamo, linea corretta rispetto alla precedente da parte di Macron, perché le elezioni non ci sono soltanto le amministrative in Italia, ma ci sono anche le legislative in Francia, che vedono Macron abbastanza in difficoltà, perché probabilmente il tipo di risultato non sarà analogo a quello delle elezioni presidenziali, che l'ho visto prevalere al ballottaggio su Marine Le Pen, soprattutto per una indicazione della sinistra, cioè di Mélenchon, che è quella di evitare, si limitò formalmente a dire di evitare che i propri voti in libertà potessero andare alla candidata di destra, ma in realtà, come si è visto poi dall'analisi del voto, sono stati molti sostenitori di Mélenchon, rimasto fuori dal ballottaggio, a andare a sostenere poi invece Macron. Questa volta invece cosa sta succedendo? Sta succedendo che il Rassemblement di Mélenchon, che raccoglie gran parte della sinistra ambientalista e non, ex comunista, eccetera, sta prendendo una quota che era, forse non so se inaspettata, ma che sicuramente fa preoccupare Macron, che potrebbe non avere esattamente gli stessi equilibri che ha avuto nel suo precedente mandato al Parlamento francese. Sempre per quanto riguarda un aspetto della guerra, ve lo segnalo perché è interessante, ed è quello dei cosiddetti dossier sui filoputiniani d'Italia. Ricorderete che la scorsa settimana il Corriere della Sera aveva pubblicato un articolo nel quale si diceva che il COPASIR, il Comitato di Controllo sui servizi segreti italiani, era in possesso di una specie di report nel quale si facevano i nomi di coloro i quali in Italia contribuivano alla disinformazia russa, e cioè a dare una visione della guerra che fosse abbastanza filorusso e spesso, diciamo, basato su notizie non vere. C'è voluto l'intervento di Franco Gabrielli, che è l'attuale autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Lui è stato già direttore del SISDE e dell'AISI in passato, per smentire questo. In che modo? Declassificando, cioè togliendo dalla segretezza quel report. E infatti il Corriere dice: non c'è il Grande Fratello, e Gabrielli pubblica le carte sulla propaganda dei filorussi. C'è però un problema, perché Fiorenza Sarzanini, che è una delle autrici del servizio che aveva, del pezzo che aveva acceso un faro su questo report, dice che il bollettino del segretato è soltanto il quinto, perché ce ne sono, anzi scusate, il quarto, perché altri tre sono stati editati anche nei mesi precedenti. E qual è il problema? È che pare che negli altri mesi, questo è un rilancio che sta facendo il Corriere della Sera, dicendo: sì, hai desecretato un documento, ma gli altri dove stanno? Perché nel corso degli altri mesi il monitoraggio dei vari canali di formazione, diciamo, malata, secondo quello che sarebbe stato la lettura delle attività filoputiniane, anche evidenziato l'utilizzo, scrive Fiorenza Sarzanini, di dichiarazioni e interviste di freelance, influencer e studiosi che hanno espresso posizioni filorusse, come Manlio Di Nucci, Maurizio Bezzosi e Alessandro Orsini, e poi Laura Ruggeri, che vive a Hong Kong e scrive su Strategic Culture Foundation, che è una rivista di carattere militare ma italiana. La stessa cosa se la chiede il Fatto Quotidiano, perché il Fatto praticamente dedica buona parte della sua, dove diamine ha finito il Fatto Quotidiano, qui la carta ovviamente ha invaso tutto il tavolo dello studio, ma è bene che ogni tanto questo accada. Eccolo qua, il Fatto Quotidiano titola: il Corriere ha aggiunto 6 nomi alla lista del DIS, cioè del Dipartimento dell'Informazione. Nel dossier desecretato da Gabrielli non ci sono Orsini né Petrocelli, che è stato il presidente della Commissione Esteri della Camera e che è stato poi defenestrato. E quindi, insomma, la vicenda è tutt'altro che può dirsi tutt'altro che conclusa. Ha avuto un suo passaggio importante, ma insomma ancora direi che è assolutamente conclusa. Devo darvi conto di, per quanto riguarda la cronaca locale, a parte questo mistero, diciamo così, per quanto riguarda la cronaca, dell'elicottero, che veramente è incredibile. Capisco che l'Appennino tosco-emiliano sia fatto di posti veramente inaccessibili, ma ormai sono passati più di 2 giorni e traccia di questo elicottero che sarebbe precipitato nel sorvolo dell'Appennino tra Lucca e il Veneto non c'è, con 7 persone a bordo, tra cui il pilota, non c'è per ora traccia. Però c'è una cosa molto interessante che è sulle pagine nazionali della Nazione, ma che riguarda in maniera abbastanza diretta Firenze, ed è un'intervista al sindaco Nardella. Nardella sfida i 5 Stelle sulle scelte, basta alleanze a scatola chiusa. In questa intervista fatta da Cristina Privitera, che è una collega che guida la redazione di cronaca della Nazione, non c'è però molto di Firenze, qualche cosa è riportato poi nelle pagine fiorentine, ma soprattutto si parla di politica. Infatti alla domanda i rapporti del PD con i 5 Stelle scricchiolano soprattutto sui grandi temi di politica estera ed economica, chiede Privitera a Nardella, e lui dice: le alleanze si costituiscono sempre sulla condivisione di valori, idee e progetti. La politica estera e quella economica rappresentano punti fondamentali. Conte sulla questione ucraina, ad esempio, deve apprezzare la grande disponibilità dimostrata da Letta a prendere definitivamente le distanze da Salvini, abbandonando qualsiasi ambiguità. E quindi, diciamo, è un po' la conferma della linea che Nardella ha sempre avuto sul piano politico generale, di molta cautela nel rapporto con i 5 Stelle. Poi una parte interessante invece dell'intervista è quella che già toccava proprio Letta nel contributo alla stampa che vi ho letto prima, e cioè la questione dello stop delle auto a motore termico entro il 2035. È una domanda alla quale Nardella risponde come presidente di Eurocities e dice: beh, purtroppo le città italiane non sono tra le prime in Europa per infrastrutture come colonnine di ricarica, c'è molto lavoro da fare per garantire servizi omogenei da nord a sud sul potenziamento delle reti, ma il governo deve fare la sua parte, ad esempio con un massiccio piano di incentivi all'acquisto di auto elettriche ancora troppo costose per i nostri cittadini. Il tema viene ripreso anche nelle pagine fiorentine della Nazione, dove però, diciamo, l'intervista viene declinata in un altro modo, perché il titolo è: Peretola, Nardella vede la svolta, cioè si dichiara abbastanza ottimista sui tempi di realizzazione della nuova pista di Peretola, ma l'apertura della Nazione di Firenze è sulle spese folli, e cioè pane, pasta e frutta, boom di rincari, insorgono i consumatori, mentre per quanto riguarda le concessioni dei mercati, il comune è in ritardo dei mercati rionali. Ma questa questione, diciamo, dei riflessi dell'economia stellare sull'economia reale è abbastanza presente sulle pagine quotidiani, ad esempio dei quotidiani locali, ad esempio il Corriere Fiorentino, che è l'inserto toscano del Corriere della Sera, titola in maniera abbastanza efficace: ora è salato anche il pane toscano, salato dal punto di vista di quanto costa in meno di un anno, prezzi su del 27% secondo i dati della CNA, mentre la farina è aumentata dell'86%. Sembra di leggere cronache veramente di altri tempi, cioè dove gli aumenti, diciamo, le rivolte per il pane, ecco, una cosa del genere, perché effettivamente non siamo a quei livelli, ma alcuni indicatori proprio dei prodotti base alimentari ci fanno capire come forse non è soltanto, diciamo così, la spinta recessiva dell'economia, ma forse anche qualche manovra di carattere speculativo a spingere in su appunto i prezzi dei generi alimentari. La Repubblica punta sempre su un altro aspetto dei costi, cioè quello del caro energia. Caro energia negli ospedali, salasso da 90 milioni. Per fare fronte alla spesa imprevista si pensa di consumare meno corrente mandando gli impiegati in smart working. Sarebbe, diciamo, una spesa accessoria quella dell'energia negli ospedali, accessoria ed eccessiva, voglio dire, perché 90 milioni di bolletta obiettivamente sono tanti, ma non so come faranno a risolvere e a risparmiare utilizzando il lavoro in smart working, però può darsi che ci riescano. L'importante è che i servizi essenziali e fondamentali vengano in qualche modo garantiti. Il Tirreno, ultimo arrivato nel panorama delle cronache fiorentine, titola stangata sui mutui casa, perché sostanzialmente anche qui in questo caso una questione viene ripresa nelle pagine fiorentine, ma soprattutto è un giornale che dice che per quanto riguarda le elezioni che ci sono domani, il PD punta a vincere 2-1, e cioè a mantenere Lucca, dove il sindaco uscente è di centrosinistra, e a conquistare Carrara, che era stata affidata per gli ultimi anni a un sindaco del Movimento 5 Stelle che comunque non si ripresenta, dove la situazione è abbastanza complicata perché c'è una lista del PD e c'è una lista poi di sinistra tra virgolette, che vede anche il sostegno dei 5 Stelle, ma sembrerebbe che per quanto riguarda Pistoia le uniche speranze che possono essere affidate a far prevalere Federica Pratoni del PD su Alessandro Tomasi, sindaco uscente di Fratelli d'Italia, potrebbe essere, secondo l'analisi del Tirreno, esclusivamente quella di un ballottaggio. Non che il PD e la sinistra, il centro-sinistra, abbia abbandonato definitivamente l'idea di un ritorno alla guida di Pistoia, ma la partita, ovviamente, scrive il Tirreno, è estremamente complicata. Ultima notizia, e poi chiudiamo davvero, restituendo il microfono a Travis, sulle pagine strettamente fiorentine del Tirreno una notizia che può essere carina e probabilmente avrà anche, anzi può essere, è sicuramente una notizia carina, che a mio avviso potrebbe avere anche qualche ulteriore sviluppo. Eccola qua, nei prossimi giorni. Quanto a polemiche, gli Uffizi dicono no alla Warner, Boboli non sarà set di un Colossal. La casa di produzione aveva offerto 150.000 euro per il sequel di Dune, ricordate il film fantascientifico, e scrive Antonio Passanese: per la seconda parte di Dune la Warner Bros. Dovrà fare a meno di Firenze e del giardino di Boboli. Sembra infatti che la casa di produzione americana nelle scorse settimane abbia contattato, scusate, le gallerie e gli Uffizi per concordare l'allestimento del set e i costi per 5 giorni di ripresa, ma l'offerta ricevuta dal Museo Fiorentino, si parla di 150.000 euro, non avrebbe soddisfatto il direttore Heike Schmidt, che invece ne chiedeva, anche in base a dei precedenti, perché in realtà un tariffario non esiste, ne richiedeva 250.000. Quindi diciamo il no sarebbe motivato, a quanto scrive il Tirreno, più da questioni economiche che da un problema, diciamo, di opportunità e quant'altro, ma vedremo quello che accadrà, lo sapremo leggendo i giornali nei prossimi giorni. Bene, abbiamo finito, abbiamo sforato ben di 2 minuti, tanto Travis mi perdona perché è lì che deve tenere lunga la mattinata di oggi, quindi ogni minuto, diciamo così, è un aiuto invece un danno che gli viene fatto. E un caro saluto e un buon fine settimana a tutti da Stefano Fabbri, ci risentiamo sabato prossimo, a presto.
La rassegna stampa di Controradio.